Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Santa Liturgia pone sempre all'inizio un breve esame di coscienza. Ci dia il Signore che sia qualcosa non di generico, che possiamo andare a vedere le nostre colpe nascoste nei pensieri, nei giudizi.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 15, i primi 6 versetti. Ora, alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei che erano diventati credenti, affermando: è necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Parola di Dio.
Abbiamo già ricordato alcune volte la centralità o l'importanza di questo capitolo 15 nel racconto degli Atti. Solo perché è a metà degli Atti, ma anche perché Luca ha preparato questo concilio di Gerusalemme in diversi modi, soprattutto direi mostrando l'iniziativa di Dio e l'iniziativa o il primato di Pietro in questa iniziativa di Dio con Cornelio. E c'è proprio Pietro che fa questo e Dio che dona lo Spirito prima ancora del battesimo. Quindi Luca ha preparato ampiamente, poi anche con il resto del racconto e alla fine con la missione di Paolo e Barnaba. Ecco, la seconda cosa che si può ricordare è naturalmente, inevitabilmente, il confronto con il capitolo 2 della lettera ai Galati di Paolo, che noi non possiamo considerare. Non sto dicendo che vanno d'accordo, ma sto dicendo che è inevitabile il confronto, perché anche Paolo parla, fa una specie di autobiografia nei primi due capitoli e parla di eventi che hanno a che fare con questo problema, anche se non parla direttamente del Concilio di Gerusalemme, il suo racconto è molto diverso. Lo dico questo perché questo può aiutare, pian piano lo stiamo vedendo, a sottolineare l'intenzione del racconto di Luca. Luca ha qualcosa da dire anche lui sugli avvenimenti, ecco perché noi vedremo che passato il capitolo 15 non ci sono più contrasti su questo punto, tutto il racconto di Paolo, anzi Paolo diventa il promotore delle decisioni del Concilio di Gerusalemme. Se leggiamo le lettere di Paolo, l'impressione è molto diversa, naturalmente, perché c'è un contrasto che percorre tutte le lettere paoline, pensiamo alla prima, seconda lettera ai Corinzi, eccetera, e dove sembra, secondo alcuni almeno, che ci siano due missioni parallele in contrasto. Non siamo a discutere di questo, bisognerebbe andare alle lettere di Paolo. Noi dobbiamo rimanere, e questo è, mi pare giusto, nel racconto di Luca, cogliendo la forza di quello che Luca vuol dire, che con questo capitolo affronta e, diciamo, mostra come la Chiesa ha raggiunto un accordo. Ecco, vi lascio subito la parola su questi primi versetti.
Il discorso che inizia qui appare della massima importanza per l'intero libro degli Atti. La porta aperta ai pagani a causa del conflitto che si è innescata sfugge a malapena al rischio di essere di nuovo richiusa. I personaggi venuti dalla Giudea e i farisei divenuti credenti insistono nel dire che i cristiani potranno continuare ad essere popolo di Dio solo quando gli incirconcisi avranno raggiunto i circoncisi nella fede e nella salvezza, cosa naturalmente che sappiamo Paolo e Barnaba non condividono assolutamente. La crisi riguardante la circoncisione inizia ad Antiochia e ad Antiochia si conclude, però trova il punto d'arrivo e la soluzione solo a Gerusalemme, nella sede apostolica, dove sono pronunciati un discorso di Pietro, un altro di Giovanni e si conclude con una lettera inviata ai cristiani di Antiochia che servirà a dirimere e a rimettere in pace le parti in causa. Poi, naturalmente, al di là dei problemi posti dalla comunione a mensa dei cristiani circoncisi, come abbiamo visto già in capitoli precedenti, esigere la circoncisione, secondo Paolo, significa rimettere in questione una pratica missionaria già collaudata e approvata anche da Barnaba e da ambedue già largamente applicata.
Una cosa veramente molto, molto succinta e breve, questo versetto che dice: se non vi fate circoncidere secondo la legge di Mosè, non potete essere salvi. E dà sicuramente molte difficoltà, pone problemi a Pietro, Paolo, Barnaba, perché è come dire che l'evento di Gesù, la sua morte, la sua vita, la sua morte, la passione, non è quella la porta d'entrata alla salvezza, o non sono serviti a niente addirittura. Non vado oltre, ma questo è il senso, capisci?
Io non so se aiuto, comunque io cercavo un po' questo termine disputa, no? Questo disputare, soprattutto per capire meglio, insomma, per vederne lo spessore, ecco, diciamo così. Allora, ho trovato un testo del Vangelo di Giovanni che mi è piaciuto molto, io lo leggo appunto, non so se aiuta. Dice: nacque una disputa tra i discepoli di Giovanni e un giudeo riguardo alla purificazione. Andarono da Giovanni, dice: Rabbì, colui che era con te dall'altra parte del Giordano, al quale hai reso testimonianza, sta battezzando, e tutti accorrono a lui. Giovanni rispose: nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stato dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: non sono io il Cristo, ma sono stato mandato innanzi a Lui. Chi possiede la sposa è lo sposo. Adesso salto, poi c'è anche il commento dell'Evangelista, probabilmente a un certo punto dice: il padre ama il figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Così, a me è sembrato che proprio come flash sia molto pertinente, ecco, sia nel diminuire in qualche modo di Giovanni, nel dire è lui, è solo lui, intanto che il padre gli ha dato tutto nelle mani e quindi si passa da lì.
Tante volte quando leggiamo un libro della Lezio cerco di trovare una frase, un'espressione che mi aiuti a capire l'intenzione del libro. E dopo aver fatto la Lezio su questi primi 15 capitoli, mi è sembrato quest'anno, in questa lettura, ne abbiamo già fatte tante di letture degli Atti, e in questa lettura mi sembra che di riuscire a seguire bene il filo, soprattutto dopo i primi capitoli dei discorsi di Pietro, mi sembra di seguire bene il filo avendo presente il versetto 18 del capitolo 11. Dunque anche ai non ebrei Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. Mi sembra che sia pian piano la scoperta di questa novità. Dunque anche ai non ebrei Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita, cioè ha concesso i frutti del Messia, quelli promessi, i frutti della nuova alleanza, quelli promessi in Geremia 31, cioè lo Spirito Santo. E quindi anche in questa pericope mi sembra che si stia andando per questa strada che non è stata di facile comprensione. Non è stata, cioè, secondo me non la dobbiamo dare scontata o imputare le riserve che c'erano a Gerusalemme solo dettate da malanimo o malafede, perché questa è veramente una svolta quasi inaspettata, diciamo, nel piano di Dio. San Paolo dice: mistero nascosto da secoli e da generazioni, che i gentili sono chiamati alla stessa eredità, a partecipare alla stessa eredità. E un'altra cosa che mi colpisce è che in questi lunghi anni nella diaspora, perché sembra che siano passati diversi anni, forse 14 anni, qualcuno vuole ricostruire così, però l'autorità rimane quella di Gerusalemme. Questo mi ha colpito. Da che cosa deriva questo? Perché loro non sono, si sentono legati comunque a Gerusalemme e non vanno a formare comunità autonome? Questo me lo chiedo, ecco. Da dove deriva che si riconosca che le chiese devono fare riferimento a un'autorità unica? E poi la terza cosa che volevo chiedere, questa è proprio una domanda, però forse non si può rispondere all'interno di un'omelia dialogata, di un breve dialogo biblico: il concetto di salvezza. Se non vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè non potete essere salvi. Qual è il concetto di salvezza in questo tempo, in questo primo secolo della nostra era, nel mondo giudaico? Cioè, cosa si intende? Che voi andrete all'inferno? Non credo. Cosa vuol dire essere salvi?
Spero di essere chiara perché non avevo colto il filone che è stato un po' anticipato da Letizia e poi ripreso adesso chiarissimamente da Sara, cioè lo spessore di questa frase, se non del versetto 1, non potete essere salvati. Allora, un po' ascoltando i loro interventi e poi mi è venuto in mente molto i primi discorsi di Pietro, mi sono tornati alla mente, ed è facile ritrovare che Pietro aveva detto con chiarezza: in nessun altro c'è salvezza, parlando di Gesù. E quindi è chiaro che, al di là del fatto che il problema era grosso oggettivamente, non doveva essere semplice capire quello che stava succedendo, però c'era una parola chiarissima, che la salvezza passa attraverso questo nome. E poi invece aggiungo, rispetto alla domanda di Sara, che in tutta questa lettura degli Atti, questa volta, mi è sembrato di cogliere molto il sostituirsi, come il sovrapporsi, lo spiegarsi di questi termini: vita eterna, salvezza, perdono dei peccati, giustificazione. Allora, mi pare, lo dico meno che in minuscolo, che il primo significato che poteva avere in quel momento salvezza fosse proprio perdono dei peccati. E infatti, sempre rimanendo al discorso di Pietro, ed ho finito, al capitolo 3 diceva, subito dopo aver annunciato la fede in Gesù: convertitevi, perché possono giungere i tempi della consolazione. Ecco, io in quel momento penso che salvezza fosse molto inteso anche appunto come questi tempi della consolazione che erano attesi da tanto tempo.
A me sembra che le questioni sul tappeto siano tante. Cioè, la prima affermazione: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè non potete essere salvati, è chiaramente contraddetta da tutto il racconto di Pietro riguardo a Cornelio e alla nuova possibilità di entrare nel popolo ebraico, di appartenere alla comunità ebraica, e attraverso appunto la discesa dello Spirito Santo senza necessariamente essere circoncisi. Ecco, questo probabilmente questo rivela una certa resistenza di una parte dei credenti, ecco, riguardo a questa novità, ecco. E la seconda affermazione invece: si alzarono alcuni della setta dei farisei affermando è necessario circoncidere, riprende quella questione, e ordinare loro di osservare la legge di Mosè è un altro aspetto, perché, cioè, cosa vuol dire osservare la legge di Mosè? Cioè, è possibile pensare che le comunità dei credenti, e non solo della Palestina, ma anche quelle dell'Anatolia, è possibile pensare che queste comunità, in cui anziani probabilmente erano appartenenti alla sinagoga, non partissero da questo nucleo fondamentale, cioè quello di osservare la legge di Mosè, no, nei suoi aspetti più qualificanti, come aveva fatto Gesù, che aveva osservato la legge di Mosè in quanto ebreo, eccetera. Quindi, cioè, qua ci sono molti aspetti sul tappeto che, secondo me, c'è una
una dialettica che va un pochino, bisogna comprendere, anche perché nel primo racconto che Luca fa, che è quello di Gesù, si evince chiaramente, si capisce chiaramente che Gesù era un ebreo osservante. Certo, aveva portato a compimento la legge, ma cioè, voglio dire che non è una cosa molto semplice, secondo me, da comprendere.
Il dialogo nostro può poi proseguire su questi punti. Quello che non è in questione, prima di tutto, non è in questione la missione verso i non ebrei. Secondo Luca, cioè, che ha dimostrato addirittura di essere guidata da Dio, eccetera, non è in questione l'accoglienza nella comunità e quindi dal punto di vista di Luca in Israele attraverso l'inclusione nella Chiesa dei non ebrei senza la circoncisione, il che, come adesso approfitterei di questo intervento di Stefano, pare che sia molto centrata l'ultima cosa che diceva, e questa è un'idea che ormai è stata abbandonata, cioè l'idea di una missione verso i non ebrei senza la legge, non è mai esistita. Lo vedremo anche al capitolo 15. E qui probabilmente si intende tutta la legge, anche, tutta, cioè anche gli aspetti, cioè il modo di vita ebraico in pratica, che è la legge. La legge, certamente anche i gentili dovevano osservare la legge, ci mancherebbe, e lo vedremo anche qui, addirittura verrà imposto loro, secondo questo capitolo, verrà imposto loro anche alcuni aspetti della legge rituale, dovranno osservare, non soltanto morale. Però non è in questione questa accoglienza, mi sembra nel racconto degli Atti, così io rimango a Luca adesso, ecco, nel racconto degli Atti, quello che è nuovo qui, che viene posto, è posto in discussione, è il modo in cui avviene questa inclusione, perché l'inclusione di non ebrei in Israele c'era già, cioè non è una novità, attraverso la circoncisione, l'inclusione piena, poi c'erano inclusioni che però erano parziali, quelli che noi chiamiamo timorati di Dio, sì, nei testi abbiamo questi, anche questa è un'inclusione, ma non è un'inclusione alla pari. Quindi direi che la domanda centrale qui da tenere presente, per interpretare anche le altre espressioni, la domanda decisiva è, visto il racconto come è andato fino adesso, i gentili credenti, i non ebrei credenti o i timorati, perché poi i pagani, come traduciamo, sono poi dei timorati di Dio, è chiaro, si parla di questo, non si pone il problema in generale. I timorati di Dio credenti fanno parte del popolo di Dio o no? Sono pienamente dentro al popolo di Dio, che è Israele, per, ovviamente, per il Nuovo Testamento, per Luca, non c'è un altro popolo di Dio se non Israele. Essendo inclusi nella Chiesa, fanno parte del popolo di Dio pienamente, oppure sono, per esempio, come i timorati di Dio, sono in una condizione certamente di accoglienza, di partecipazione, ma non pienamente dentro al popolo di Dio. E questo mi pare il punto qui che viene sollevato. Ripeto, io ho l'impressione molto netta che Luca prepara questo problema avendo già stabilito dagli eventi precedenti, come ricordava Andrea nel suo intervento all'inizio, che questa era una prassi già affermata attraverso anche discussioni, perché ricorderete che Pietro, quando torna a Gerusalemme, capitolo 10, viene contestato dai credenti in Gesù, cioè dagli ebrei, che non c'erano altri, per colpa del problema di Cornelio, e Pietro si difende, e poi sono tutti contenti perché riconoscono che c'è un intervento divino. Però il punto è questo, mi sembra centrale. Luca ha preparato molto bene e questo punto emerge quando, così sembra il racconto, quando l'inclusione dei non ebrei diventa un fatto di massa, diciamo, di massa è un po' troppo, ecco, però non è più dei singoli, come Cornelio e come qualche altro caso, ma con la missione di Paolo e Barnaba si costituiscono comunità miste in cui i non ebrei sono importanti, sono un numero importante, non si dice che sono di più, sono un numero importante, è una situazione in questo senso nuova. Tuttavia Paolo e Barnaba, come la Chiesa di Antiochia, non ha problemi di per sé, perché prosegue nello stesso sistema missionario. I problemi, come sono raccontati qui, nascono da alcuni. Ecco, questo è il modo in cui Luca racconta le cose. Se noi andiamo da Paolo, nelle lettere ai Galati, e non so se le due cose possono corrispondere, lo lascio da parte, però se stiamo a Luca, alcuni, non dice che tutti a Gerusalemme pensavano così, no, però dice che alcuni, e poi aggiunge, questo lo aggiunge, insomma, sembra a me, insegnavano i fratelli. Se insegnavano, uno può pensare che avevano una certa qualifica anche, non è che parlocchiassero, insegnavano, quindi forse erano dei maestri che venivano dalla Giudea, e quindi può essere, e avevano questo tipo di insegnamento. La salvezza, non potete essere salvati in questo quadro, inevitabilmente, io penso, andrebbe interpretata come altre espressioni precedenti. Non vi ritenete degni, dice Paolo, non vi ritenete degni della vita eterna, non vuol dire non andrete in paradiso. La vita eterna è quella vita portata da Gesù, attuale. Non siete salvati, qui è la partecipazione ai beni messianici della salvezza attuale. Per poter partecipare, insomma, a questi beni messianici, bisogna appartenere al popolo di Dio. Questi sottengono alcuni. E bisogna appartenervi attraverso quello che la scrittura, la legge dice, la parola di Dio dice, cioè attraverso la circoncisione. Naturalmente Paolo e Barnaba sono di altro avviso e hanno alle spalle tutta l'esperienza precedente. Ecco, osserverei solo per concludere, poi andremo avanti, perché il discorso, cioè che anche al versetto che notava Stefano molto bene, versetto 5, si dice, è molto interessante, sotto vari aspetti, si dice che alcuni sorsero a Gerusalemme ed erano farisei. Non è detto che tutti i farisei credenti in Gesù avessero questa posizione, per esempio Paolo no, Paolo è un fariseo, ma proprio opposto a questa posizione. Alcuni, è anche interessante che per Luca è ovvio questo, non ha bisogno di, continuano a essere dei farisei, ci sono diverse appartenenze, appartengono, e perché continuano a essere farisei? Qualcuno dice, ma come, sono ancora farisei o sono cristiani? Essere farisei per loro è il loro modo di essere ebrei, è come per noi essere cristiani, essere cattolici è il nostro modo di essere cristiani, essere un protestante è il suo modo di essere cristiano, essere farisei è il loro modo di essere ebrei, continuano a essere farisei perché continuano a essere ebrei, è ovvio per Luca questo, però viene sottolineato questo aspetto che alcuni dei farisei avevano questa posizione, è molto, molto interessante. L'ultima cosa che noterei, cioè che questa discussione, che ricordava prima Anita, sottolineando i termini, sono anche due i termini, ce n'è uno prima ancora più duro, che è stasis, poi c'è stisis, va bene, Stasis vuol dire una rivolta, una contestazione. E Paolo e Barnaba contestano, si oppongono fortemente a questo insegnamento, però voglio dire, questa discussione è fra ebrei. I timorati di Dio credenti, cioè i non ebrei credenti che sono già nella Chiesa, non vi hanno nessuna parte. Non sono coinvolti, sono l'oggetto del problema, ma la discussione avviene tra gli ebrei credenti in Gesù. E questo è anche questo molto significativo, che è un problema che si, naturalmente poi successivamente nei decenni e nei secoli tutto cambia. È un problema tutto visto dall'interno di Israele. Ci sono due posizioni di come si devono accogliere. Ecco, naturalmente la tesi di Luca, io credo che l'abbiamo già sottolineata, sta soprattutto nei capitoli precedenti, dove cerca di mostrare come è Dio che ha dato dei segni molto chiari di come devono essere inclusi questi non ebrei, cioè devono essere pienamente inclusi in quanto non ebrei. Presentiamo al Signore le nostre domande, raccogliamo i bisogni, le intenzioni che ci devono accompagnare in questi giorni, particolarmente dei nostri fratelli, e poi della Chiesa e del mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Ci preghiamo anche per la ripresa delle celebrazioni eucaristiche, per la ripresa della vita, delle attività pastorali nelle nostre chiese. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E anche perché rimanga il gusto, il desiderio della preghiera nelle case. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo anche perché si possano trovare modelli di vita e di economia più umani e di maggiore giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci.
Insistiamo ad alzare la nostra preghiera per i paesi sconvolti da spirali di violenza senza fine. Ricordiamo la Libia, anche la Siria, e anche per la Terra Santa in questi giorni così delicati. Preghiamo. Poi ringraziamo per il ritorno di Cecilia, quindi per la sua salute. Preghiamo per Gemma, preghiamo per gli altri ammalati affidati alla nostra preghiera, per il piccolo Giovanni, ricordiamo anche il cognato di Chiara Evangelisti, preghiamo per il babbo di Patrizia. Preghiamo. Secondo il calendario di Gemma, qui c'è scritto che è il compleanno della Giovanna oggi. E quindi...
Ah, ma allora...
E quindi preghiamo per lei, per tutto il suo cammino, per la nostra comunione, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E anche il compleanno della nostra Maria Caterina, per la sua presenza da Inarik, per tutte le sorelle e i fratelli di Na, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre anche per tutti quelli che ci fanno del bene. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i bambini, tre bambini che avrebbero dovuto fare la comunione quest'anno, cioè a Pasqua. Avrei voluto fare questa preghiera domenica, ma non è stato possibile, perché riusciamo a rincontrarli, a riaverli con noi, e possano avere ancora il desiderio di accedere al sacramento. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Esaudiscile secondo la misura della tua bontà, per Cristo nostro Signore.
Amen.